Allora, il Signore, per darci questo riposo in questo giorno, non lo fa per se stesso, un fine a se stesso, ma lo fa per noi, per dare a noi l'opportunità di allenarci, per dare a noi la possibilità di conoscere questo modo di lodare e adorare il Signore, per poi riproporlo a casa. Perché molte volte il nostro modo di pregare è sbagliato, perché noi chiediamo tantissime cose ma non ci riposiamo in Lui. Noi dovremmo riposarci in Lui, come abbiamo fatto questo momento, un momento di adorazione, un momento di contemplazione, un momento di lasciare agire lo Spirito Santo, perché molte volte noi chiediamo, ma non ascoltiamo quello che lo Spirito Santo ci suggerisce. Io la mattina dopo che faccio colazione me ne vado in estasi, cioè nel senso che mi rilasso in questo mio rilassamento, lo Spirito Santo viene veramente incontro alla mia difficoltà, alla mia debolezza, al mio bisogno, viene veramente verso di me e mi suscita quello che devo fare e mi fa fare preghiere che io neanche penso di fare. Ma me li fa fare non con quella richiesta e quella risposta, perché noi così facciamo. Noi chiediamo, poi cerchiamo la risposta. No, non è così. Tu ti devi dare tempo. Devi veramente metterti davanti al Signore e non mettere tempo davanti al Signore. Non mettere i limiti allo Spirito Santo. Perché solo in questo momento di pace e di rilassamento lo Spirito Santo agirà nella tua vita. È dentro di te e ti creerà un movimento nuovo che tu neanche ti immagini. Ti darà una nuova unzione, ti darà una nuova rivelazione, ti farà approfondire bene una parola, ti farà fare cose che tu non immagini neanche di farli o di pensarli. Ma se noi siamo là con la mente piena di quello che gli dobbiamo dire, di quello che dobbiamo fare, di quello, noi non riusciremo a capire quello che veramente Dio Padre vuole da noi. Lo Spirito Santo è lo Spirito Creatore, giusto? Aleggiava già nell'acqua, sulle acque, prima che il mondo fosse. Quindi da Spirito Creatore che è, Lui sa cosa c'è nell'intimo del Padre. E Lui sa cosa ci deve rivelare per piacere a Dio. Amen. Quindi se non lo lasciamo fare, lo Spirito Santo viene incontro alla nostra debolezza. Allora, io ho fatto questa premessa, ma non parlerò di questo, parlerò di tutt'altro. Amen. Allora, andiamo a leggere Apocalisse 2, penso, Apocalisse 2, dal 18 fino alla fine. Avete preso? Ci siamo? Posso? Poi non mi dite che sono lunga perché il tempo lo state perdendo voi. Va bene? Qualcuno mi ha detto vai e io vado. E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi queste cose, dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono simili a bronzo lucente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, il tuo servizio, la tua fede, la tua costanza e so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle loro opere. E farò perire con la morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le reni e i cuori, e renderò a ciascuno di voi secondo le vostre opere. Ma a voi e agli altri che sono in Tiatira, a quanti non hanno questa dottrina e non hanno conosciuto le profondità di Satana, come essi le chiamano, io dico, non vi impongo alcun altro peso. Ma tenete fermamente ciò che avete finché io venga. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto autorità dal Padre mio. E darò a lui la stella del mattino, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi chi parla? Quindi lo Spirito parla. Siamo noi che non gli diamo retta. Perché non ci fermiamo un momento col pensare, col fare, con lo stress e via discorrendo, con le cose che noi vogliamo proporre al Signore, perché noi siamo così. Diciamo di essere sottomessi a Lui, ma poi facciamo di testa nostra. È così, no? È il nostro modo di fare. Il nostro modo di fare è terreno. Purtroppo siamo così. E Daniele sta ascoltando. E gloria a Dio. Allora, noi non andiamo a, a spiegare questa parola, questo paragrafo, parola per parola, no. Perché il messaggio che il Signore ci vuole dire è questo, è di soffermarci sulla profetessa Jezabel e dice, parla a coloro che si sono fatti ingannare e deviare dalla profetessa Jezabel. Ma gli altri che non si sono fatti ingannare, il Signore dice di tenere fermamente quello che ha fino alla fine, va bene? Allora, con questo messaggio il Signore cosa ci vuole dire? Intanto diciamo chi era Jezebel. Jezebel era la moglie di Acab, il re di Israele. Voi dovete sapere che dopo la morte di Salomone, ci sono stati due regni, due re, il re di Giuda e il re di Israele. I re di Giuda cercavano di veramente di camminare come Dio voleva che loro camminassero, ma il re di Israele, i vari re di Israele hanno fatto ciò che è male agli occhi di Dio, perché già venivano da un seme corrotto, ma già, perché già erano contaminati. Pensate, Acab, il re di Israele, ha sposato Jezebel, figlia di un sacerdote del re di Sidone, ma sacerdote della dea delle Astarti. Non era una dea solo. Pensate che contaminazione c'è stata. Ora, dal momento in cui c'è stata questa contaminazione, dal momento in cui lui non ha sposato una figliola di Dio, ma ha sposato una idolatra, una figlia di un idolatro. Amen. Di una figlia che, dicono, perché io non l'ho conosciuta, giusto? Dicono le scritture che è mascolina, che è forte e che ha cercato veramente di portare sulla via sbagliata il marito. E in effetti è stata pure una grande nemica di tutti i vari profeti di Israele e li ha fatti uccidere quasi tutti. Pensate cosa abominevole ha fatto già il re di Israele, Acab, sposando questa donna. Che vita poteva mai fare con una donna di questo genere? Perché lui doveva portare questa donna al Signore. Invece lei si è lasciata trascinare E lui si è lasciato trascinare da quella donna invernale. Possiamo dire che è invernale. Già il nome dice tutto. Jezebel. Bel era il dio, qua l'ho scritto per non dimenticarlo, protettore di Babilonia. Era un altro dio che non era il dio di, il padre di Isacco, di, il padre di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ma era un altro dio, un dio babilonese. Bel. Il padre, che si chiamava Etbal, già dice, la dice lunga pure, Etbal, e Bal è una divinità dei Fenici. E significa, il nome Baal significa padrone. Astarte, che, visto che è Etbal, quindi il re di Sidone, il padre di Jezabel, era sacerdote delle Astarti. Le Astarte sono semplicemente delle divinità, è il valti plurale di divinità pagane. Quindi, da ciò noi possiamo dedurre che Acab, essendo fragile o corrotto già o contaminato già, e sposando una che amava e idolatrava idoli stranieri, idoli pagani, Acab non poteva sicuramente camminare bene, non poteva fare ciò che è retto agli occhi di Dio. E questo succede quando noi purtroppo ci immergiamo troppo nel mondo, noi chiamati, io parlo, non quelli del mondo, noi chiamati ci immergiamo troppo nel mondo, anziché portare i nostri mariti o le nostre mogli al Signore, noi ci facciamo traviare, tra virgolette, traviare, e ci immergiamo e viviamo come il mondo vuole che noi viviamo. Ci siamo? Sono parole pesanti, però il discorso è questo. Se quando una donna o un uomo che ama il Signore è forte, ma farà di tutto per portare l'uomo o la donna al Signore. Noi abbiamo due casi, se posso parlare, posso parlare? Posso parlare? Noi abbiamo due casi qui dentro, due casi più evidenti. Abbiamo Salvo. Salvo che con l'evangelizzazione ha cercato di portare gloria a Gesù. Gesù e Gloria poi ha avuto l'esperienza personale, perché ognuno di noi deve avere l'esperienza personale. Gloria ha avuto l'esperienza personale e tutte e due sono diventati figlioli di Dio. Amen. E unendosi, l'uno cerca di aiutare l'altro. Non di trascinare o deviare, ma di aiutare l'uno e l'altro. L'altro caso è Ivana con Giuseppe, al contrario. Ivana ha cercato di evangelizzare Giuseppe portandolo a Gesù. E tutte e due sono diventati una cosa sola in Cristo Gesù, figlioli da figlioli di Dio. Ora, una volta che sono figlioli di Dio, cercheranno di aiutarsi l'uno con l'altro. Perché non cercheranno di deviarsi, ma cercheranno, con l'aiuto dello Spirito Santo, di portare tutto davanti al Signore. Amen. Ma quando questo non c'è, purtroppo, quando, mi dispiace dirlo, ma quando questo non c'è, ma non è male sposare uno di fuori o una di fuori, non è male. Cioè, non è che è detto che tu ti devi sposare per forza con una di qui dentro, assolutamente. Ma tu però, da brava figlia o da bravo figlio, devi portare quella donna o quell'uomo a Gesù. E devi fare di tutto per portarlo al Signore. Perché altrimenti la tua vita sarà un inverno. La vita di Acab già era un inverno di prima, perché già nel DNA aveva già questa contaminazione, perché dopo Salomone c'è stata questa rottura del regno, ci sono stati due regni e quindi uno è rimasto, un regno è rimasto fedele al Signore, infatti il re di Giuda, con tutta la tribù di Giuda, e invece l'altro è diventato re di Israele, quindi dell'altra parte del popolo degli israeliti, e si sono contaminati perché adoravano Dio, ma nello stesso tempo consultavano gli indovini, ma nello stesso tempo adoravano altri dei. Quindi ponevano Dio e ponevano gli altri idoli. Dio si poteva compiacere di questi uomini? Dio non si può. Dio è un Dio geloso. Dio è nostro padre, vuole essere nostro padre. E quindi non ha piacere quando il proprio figlio si svia o si lascia sviare. Ma è la stessa cosa dei genitori terreni, quando i figli apprezzano più gli altri genitori che non se stessi. Come ci rimanete? Come vi trovate? Non siete gelosi dei propri figli che se ne vanno in altre case? Non siete gelosi? O che apprezzano altre persone? Non siete gelosi? O che ritengono più intelligenti, più ricchi, migliori, più sapienti di voi? Non ve la prendete? E così è Dio. In Dio c'è lo stesso sentimento paterno e materno. Lui se la prende quando un figlio si svia. Pensate, Giacobbe, quando se n'è andato, quando ha lasciato Labano, il suo cielo Labano, se n'è andato da quella casa finalmente dopo 20 anni, meschino perché è stato veramente ingannato dal suocero, ma finalmente se n'è andato da Labano. Ma Rachele che cosa va a fare? Si porta gli idoli della casa di suo padre per essere protetta. Vedete che grande inganno, che grande peccato che ha commesso agli occhi di Dio. Che cosa rappresenta Jezebel nella nostra vita? Jezebel è una idolatra, abbiamo detto. Il suo nome già dice proprio tutto. Proprio votata al Dio dei babilonesi, no? Ma che cosa vuole dire al nostro cuore e alla nostra mente il Signore oggi con questa parola? Jezebel possiamo essere noi quando non camminiamo come Dio vuole, quando camminiamo nell'inganno, quando non usiamo la parola, quando la parola la deviamo, la facciamo nostra a modo nostro, la interpretiamo secondo il nostro modo di vedere, il nostro modo di fare. Possiamo essere noi Jezebel. Il mondo è Jezebel. Quando noi seguiamo il mondo, noi ci facciamo vincere dal mondo, ci facciamo sconfiggere dal mondo e ci facciamo veramente deviare dal mondo. Il mondo è Jezebel, perché è un falso profeta, perché ciò che dice il mondo non risulta verità. Perché il pensiero del mondo non è il pensiero di Dio. E molte volte Dio ci dice: le mie vie non sono le vostre vie e i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quindi camminate nelle mie vie. Camminate con i miei pensieri. E tempo fa il pastore Carmelo ci ha spiegato, ci ha detto pure che Jezebel rappresenta nel mondo un principato. Non è il nome in sé per sé, non è una donna, non è una persona qualunque, non è una persona, ma Jezebel è un principato. Cioè è il principato che è un grande, un potente demone. È Satana. Quindi il Signore cosa dice? Nella prima parte il Signore ci dice: ma io sono con te, io ho visto veramente le grandi opere che fate, mi piace, mi compiaccio di quello che fate, le opere di ora sono numerose, più numerose delle opere di prima, mi sono veramente contento per quello che fate. Questo è il discorso. Però ho da rimproverarvi questo, che lasciate fare a Jezebel, quella donna che crede di essere profetessa. E il falso profeta chi è? Dobbiamo veramente imparare a riflettere con la parola di Dio, perché purtroppo noi leggiamo la parola ma non riflettiamo e non capiamo perché il Signore, perché il Signore ci dice molte volte il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Il Signore ci vuole dare la conoscenza. E come ce la vuole dare la conoscenza? Noi leggiamo, dobbiamo leggere la parola, quindi dobbiamo istruirci e poi lasciare che lo Spirito Santo ce la riveli dentro. Perché una volta che lo Spirito Santo ci rivela la parola, noi la capiamo la parola e ci affrettiamo a muoverci verso quella parola. Ora, in questo momento il Signore ci sta rivelando una cosa importantissima, che è, gli piacciamo, gradisce quello che abbiamo fatto finora. Però il Signore ci sta un po' rimproverando, ci sta dicendo state attenti. E il Signore, badate bene, non sta parlando a tutti, ma sta parlando a coloro che si lasciano deviare dalla profetessa, da questo principato, da questo demone, dall'inganno, che si fa ingannare, dalla menzogna, che si fa deviare dalla menzogna. E dice, sta attento, stai attenta, stai attento, state attenti, perché lasciate fare troppo a lei. Basta. Ora, quando il Signore ci avverte, è perché non vuole che noi continuiamo. Se finora non l'abbiamo capito, ora noi ci dobbiamo invece, con la parola rivelata, ora noi ci dobbiamo muovere per compiacere a Dio. Quindi dobbiamo allontanarci da questa cattività, da questa falsa via, da questo falso pensiero, perché noi dobbiamo pensare secondo Dio e dobbiamo camminare nelle vie di Dio. Quindi se ciò non c'è ancora nella nostra vita, noi dobbiamo rimediare adesso. Jezabel è lo spirito d'inganno. Quando crediamo al mondo, quando cediamo alle lusinghe di Belzebù, noi deviamo dalla via giusta. E come posso io sapere qual è la via giusta? La via giusta è la parola di Dio. E la parola di Dio, come dice il salmista Davide, è lampada al mio piede. È la parola di Dio che deve guidare la mia vita. È la parola di Dio che mi deve far capire, conoscere e allontanare dal male. Quindi quando i pensieri che abbiamo nella nostra mente, ora se non c'è conoscenza in noi, tutto ciò che il nemico ci propina, a noi ci sembra buono e lo ascoltiamo e lo seguiamo. Quando invece inizia la conoscenza dentro di noi, noi sappiamo ciò che è vile da ciò che è giusto, perché conosciamo la parola di Dio. Quindi quando noi conosciamo la parola di Dio, il nemico può propinare alle nostre menti tutto quello che vuole, ma con la potenza dello Spirito Santo, con la forza, con l'aiuto dello Spirito Santo, noi sicuramente non cadremo nella rete. Perché anche se lì per lì siamo tentati, perché in noi c'è la fragilità umana, ma al nostro sibilare, al nostro chiedere aiuto allo Spirito Santo, noi veniamo sicuramente protetti, fortificati, liberati e sciolti. Amen. Se ciò non esiste ancora, se ciò non succede nella nostra vita e noi cadiamo negli inganni di Satana, è perché noi non lasciamo agire lo Spirito Santo nella nostra vita. Noi lasciamo agire lo spirito d'inganno. Noi lasciamo agire Jezebel. Qua il Signore dice che è una falsa profetessa. Questa è la quarta lettera che Giovanni ha scritto a una delle sette chiese dell'Asia Minore. E Dio ha voluto indirizzare attraverso Giovanni queste lettere a queste chiese, appunto per far sì che le chiese si dessero una smossa, incominciassero a conoscere, a capire, a riflettere, a ravvedersi e a ritornare sulla retta via. Quindi, se il Signore ci ha mandato questa lettera oggi, è perché vuole che noi apriamo gli occhi e mettiamo a discernimento ogni pensiero che il maligno mette nella nostra mente. Non tutti i pensieri sono buoni, non tutti i pensieri vengono da Dio. E purtroppo la parte più esposta è la nostra mente. Perché è esposta la nostra mente? Perché i nostri occhi vedono, guardano. E molte volte noi siamo contaminati anche attraverso gli occhi. La nostra mente viene contaminata anche attraverso gli occhi. Ricordate quando il Signore ci dice la concupiscenza degli occhi? La concupire significa desiderare con gli occhi. Quindi noi con gli occhi veniamo già deviati. Ma se il nostro cuore invece sa che è male, che quel pensiero è del maligno, che quel pensiero non appartiene a Dio, che quel pensiero non è dato per la mia vita, allora sicuramente tu vincerai, perché lo Spirito Santo verrà incontro alla tua debolezza. Ma se tu non conosci, lo Spirito Santo ti illumina, il nemico ti illumina a modo suo, tu non sai veramente quale strada prendere. E molte volte ci troviamo in un crocevia. Ci troviamo in una strada, in due, come si dice? All'inizio di due strade, in un bivio, ecco, non mi veniva la parola. In un bivio, ci troviamo al bivio di questa strada, di queste strade. E non sappiamo qual è la via giusta da prendere. Perché non c'è conoscenza dentro di me, perché non c'è discernimento dentro di me, perché non conosco veramente qual è la volontà di Dio. Il mio compito è fare la volontà di Dio, perché io sono stata una chiamata da Dio, tu sei stato chiamato da Dio, tu sei stata chiamata da Dio, siamo qui perché siamo stati chiamati da Dio. Quindi una volta che noi siamo chiamati da Dio, noi dobbiamo affrettarci a conoscere Dio e a metterci in pari con Lui. Perché molte volte noi non siamo cristiani per formalità, siamo solo semplici religiosi, ma la religiosità non è la figliolanza di Dio, la religiosità non ci dà la figliolanza, la religiosità ci inquadra in un sistema istituzionale che non ha niente a che vedere con Gesù Cristo. Gesù Cristo è parola vivente. Gesù Cristo è vivo in mezzo a noi e opera in mezzo a noi. Gesù Cristo ci dà la volontà, la possibilità, la forza, la potenza per fare tutto quello che a Dio piace. Ma se io mi racchiudo in una religiosità, io faccio perché lo devo fare, ma non lo voglio fare. Molte cose si fanno perché si devono fare, ma non si vogliono fare. E Dio non si compiace dei religiosi. Gesù ha lanciato 7 anatemi ai vari scribi e farisei. Dio non ci vuole religiosi, Dio ci vuole veramente veri figli suoi. E un figlio che è figlio si fida di Dio. Qualunque come vanno, vanno le cose. Qualunque piega prende la mia vita, un vero figlio di Dio si lascia andare nelle sue mani e si fida di Dio. E lascia fare a Dio nella propria vita. Il vero figlio di Dio ama la figliolanza, ama la sottomissione a Dio, cerca il volto di Dio, ricerca il volere di Dio. Molte volte cosa facciamo noi? Facciamo determinate cose, li facciamo secondo la nostra mentalità, poi quelle cose non ci vanno bene perché sono state fatte secondo il nostro modo di vedere, secondo il nostro pensiero, secondo la nostra tradizione, secondo le nostre abitudini, secondo i nostri desideri, secondo le nostre vedute. Quel pensiero poi no, risulta vano, o quella determinata opera, quella cosa che abbiamo fatto risulta vana, allora colpevolizziamo Dio nella nostra vita. Ma perché prima non lo ricercavi Dio? Ma perché prima non cercavi il suo volere? Ma perché prima non dicevi a lui, non chiedevi a lui qual era la sua volontà, qual era la giusta cosa da fare? Quindi quando noi facciamo di testa nostra, noi ascoltiamo sia Jezabel che è accanto a noi come principato, sia il mondo dove c'è Jezabel. Quindi se noi vogliamo piacere a Dio, o se noi vogliamo entrare nelle sue grazie, se noi vogliamo la grazia di Gesù nella nostra vita, allora dobbiamo vivere secondo la parola di Dio. E seguire la parola di Dio non è gravoso, perché lo Spirito Santo viene incontro alla tua debolezza, lo Spirito Santo viene incontro alla tua fragilità. Lo Spirito Santo ti fortifica, lo Spirito Santo ti dà potenza, lo Spirito Santo ti dà voglia di fare, voglia di vivere e voglia di essere in comunione con il Signore, ma non ti pesa. Se tu in questo momento stai capendo che veramente dare la tua vita al Signore è una vittoria, dare la tua vita al Signore è un bene, allora lasciati guidare dallo Spirito Santo e nessuna cosa che farai per Dio ti sarà pesante, sarà pesante, lo farai tutto con gioia. Quindi cacciamo Jezabel dalla nostra vita. Chiediamo al Signore che pieghi il principato, questo principato. Chiediamo al Signore di voler essere veri figli di Dio, di voler vivere a modo suo e non a modo nostro. C'è molto guadagno nel rinunciare alle cose che a noi piacciono, ma c'è molto guadagno nel rinunciare a tutte quelle cose che apparentemente stai perdendo. Tu pensi di avere perduto prestigio, denaro, amicizie, ma ti sarà restituito il 100%. Tu riceverai il 100% nella tua vita. Non è sprecato dare la propria vita al Signore, ma devi darla tutta, non soltanto le tue briciole, perché le briciole non servono a niente. Tu devi essere tutta del Signore, tu devi essere tutto del Signore, tu devi essere il vero figlio di Dio, che riconosce come padre, come proprio padre, il Padre Celeste, che lo riconosce come pastore, che lo riconosce come capo lavorativo, imprenditore, che lo riconosce come tutto nella propria vita. Allora se tu dai la tua vita completa al Signore, la tua vita sarà benedetta per sempre. Ma se tu camminerai da stolto o da stolta, lo stolto è colui che non cammina bene. L'empio è colui che si lascia usare dal nemico per fare male. Lo stolto è colui che non cammina bene. Cioè significa che cammina a volte sì con il Signore, a volte per i fatti suoi. Il Signore vuole la nostra totalità. Non vuole che dentro di noi ci siano angoli bui. Il Signore vuole che noi siamo illuminati dalla testa ai piedi, scusate il termine, ma sono degli organi i piedi, no? Sono degli strumenti per camminare. Vuole che ogni angolo che è dentro di noi venga riempito dalla luce di Gesù. Perché è la luce di Gesù che ci deve aiutare a vedere bene le cose. Ma se continuiamo a vivere nelle tenebre e ci sforziamo di dare un quarto al Signore, la nostra vita non vivrà e non vive nella pace di Gesù, nella grazia del Signore. il Signore sarà sempre con noi. È vero. Qualcuno di voi mi può dire, vabbè, io ancora non sono completamente nella luce, io comunque non cammino con vera conoscenza ancora, io ancora, ancora, però lo stesso il Signore mi aiuta. È ovvio che se tu lo invochi il Signore ti aiuta, perché è un padre, non è un uomo Dio. È un padre che è al di sopra delle mie meschinità, delle mie bassezze, delle mie lordure. È un padre che ama e che vuole il bene per le proprie creature. Però pensate a Israele. Israele è stato 430 anni in schiavitù, in Egitto, sottomesso al re Faraone, re d'Egitto. Ma anche se hanno dovuto fare lavori forzati, ma Dio era con loro, non li ha lasciati soli. Però a causa della loro ribellione, come hanno vissuto? Hanno vissuto da schiavi, non da liberi. E Gesù ci ha dato la libertà. Gesù è venuto sulla terra, ha versato il suo sangue per te e per me, per dare la libertà ad ognuno di noi. Quindi una volta che noi siamo liberi, dobbiamo vivere da liberi. Non dobbiamo ripiegarci nuovamente nella schiavitù dalla quale il Signore ci ha tratti. E come noi possiamo vivere ancora, come viviamo ancora nella schiavitù? Lasciando fare al diavolo nella nostra vita, al peccato di regnare, peccato su peccato. Sapete che molti pensano, ecco, si parlava della fornicazione, dell'idolatria, che Gisabel devia il popolo facendolo fornicare, facendolo idolatrare, prostituire e via discorrendo. Ora, lo sapete, molti pensano che i chiamati, i figli di Dio, anche se peccano col corpo non ha importanza, perché tanto lo spirito non viene intaccato, ma non è vero. Il peccato entra ed è un cancro dentro di noi, ed è come un cancro che ti logora giorno dopo giorno e ti prende tutto, l'anima, lo spirito, il corpo, tutto. Lo capite? Che gravità. E il Signore ha detto che noi come corpo siamo il tempio dello Spirito Santo. Non ha parlato di anima e di spirito. Come corpo, voi siete il tempio dello Spirito Santo. Quindi, come possiamo essere il tempio dello Spirito Santo se lo inguiniamo? Se inguiniamo il nostro tempio, che è il corpo? Quindi non è vero. Non è vero che noi col corpo possiamo peccare. L'importante è che il nostro spirito rimane intatto. Non è vero. Questa è una menzogna. Questo è un esempio di grande menzogna del nemico. Il nemico ha messo dentro di noi, ha seminato questa menzogna, e noi per mancanza di conoscenza abbiamo adottato la menzogna e l'abbiamo fatta nostra e abbiamo fornicato con Jezabel. Lo capite? È chiaro il discorso? Quindi, dal momento in cui il Signore oggi è venuto incontro a noi e ci ha rivelato questa parola, noi dobbiamo oggi decidere seriamente di permettere l'abbattimento di questo principato, di questa falsa profetessa. Può essere che questo principato è una femmina, un demone femmina. Può essere. Ci sono l'angelo femmine e l'angelo mascolo, ci sono. Non vivono come viviamo noi sulla terra, ma loro non hanno bisogno di niente, perché sono delle creature perfette, non hanno bisogno di niente. Noi abbiamo bisogno di tante cose invece sulla terra, per soddisfare il nostro corpo, mangiare e via discorrendo. Loro non hanno bisogno di niente. Quindi quando noi decidiamo di permettere l'abbattimento di questo principato, la nostra vita cambierà. Perché pubblicamente noi diciamo a Dio di prendere Lui il sopravvento nella nostra vita, di regnare Lui in ogni angolo della nostra vita, di regnare con lo Spirito Santo affinché lo Spirito Santo venga incontro ad ogni nostra difficoltà, ad ogni nostra fragilità, ad ogni nostra mancanza, perché lo Spirito Santo può venire veramente in ogni tua mancanza. Lo Spirito Santo può prendere, può riempire i vari vuoti che ci sono dentro di noi, le varie lacune che ci sono dentro di noi. Quindi ora noi ci dedichiamo a rompere una volta per tutte con questo spirito menzognero, con questa Jezebel, e decidiamo ora, in questo momento, di essere con Gesù, di essere veri figli di Dio. Amen? Ci siamo? Allora, io spero di non essere stata troppo lunga questa volta, perché mi rimproverano che sono primo salvo, mi rimproverano che sono troppo lunga. Sono primo salvo. Lo dico pubblicamente ora. Eh? No, la data, sempre. No, sempre. Casigno longa, mi dice. Ma non mi interessa, vedi. Non mi interessa, perché tanto quello che ho da dire lo dico lo stesso. Non posso farmi bloccare da qualcuno, assolutamente. Perché se piacessi agli uomini non sarei servitore di Dio, ricordiamocelo. Ma siccome io voglio piacere, io e tutti noi dobbiamo piacere a Dio prima che agli uomini, allora sì che saremo e siamo servitori di Dio. Amen? Ci alziamo? Signore, io ti ringrazio per questo messaggio. Voglio ringraziarti con tutto il mio cuore, Signore, perché riconosco che veramente tu ci vuoi portare lontano, veramente tu ci vuoi far vivere nella tua grazia. E molte volte siamo noi che non vogliamo vivere nella tua grazia, perché ci ribelliamo di capire e conoscere la tua parola, ci ribelliamo di fare la tua volontà, eppure ci sentiamo tuoi figli, eppure ci sentiamo veri figli tuoi. Con la bocca, Signore, molte volte diciamo di essere con te e di volere adempiere a tutto quello che tu ci ordini, ma nei fatti invece risultiamo ingannevoli, perché tu ci rimproveri, ci hai rimproverato e ci dici che molte volte lasciamo fare a Jezebel. Ma oggi stiamo prendendo coscienza, Signore, ma oggi abbiamo compreso che la verità deve regnare e che la menzogna deve essere distrutta ora, in questo momento. Che non ci deve essere nessuna briciola di menzogna dentro di noi, perché noi dobbiamo essere cristallini, dobbiamo essere veri figli tuoi, cristallini, trasparenti di te, perché la gente quando ci vede deve vedere te e non più noi, Signore. Perché la nostra vita deve essere in grazia tua, Signore. Perdono ti chiedo, Signore, per tutti coloro o solo per quelli, Signore, che ancora vivono nella menzogna. Io ti chiedo perdono per tutti noi, Signore. Ti chiedo perdono, Signore, per tutte quelle volte che abbiamo lasciato vivere accanto a noi questo principato, gli abbiamo dato autorità, potenza su di noi, per deviarci, per depistarci. Io ti chiedo perdono, Signore, per tutti coloro invece che hanno fatto della propria vita una menzogna, lasciando veramente, Signore, che la propria vita sia diventata un inferno. Tu ci hai dato Gesù e tu ci hai dato il riposo. E tu ci dici anche oggi, non indurire il tuo cuore, dice il Signore. Perché io voglio farti entrare nel mio riposo, dice il Signore. Ma tu non indurire il tuo cuore. Oggi, se hai ascoltato questa parola, vivila e impegnati seriamente a cambiare vita, dice il Signore. Io ti chiedo perdono, Signore, e ti chiedo in questo momento, Signore, di abbattere tu questo principato che ha depistato le nostre vite, che ci ha allontanato da te, ci ha tenuti lontani, ci ha tenuti schiavi tu. Tu che ci chiamavi con immenso amore e con immensa premura, che ci hai voluto dare la libertà, ma noi di questa libertà, Signore, molte volte l'abbiamo rifiutata, non l'abbiamo accettata. Ma io ti prego, Signore, ora, nel nome di Gesù. Secondo la presenza e la potenza dello Spirito Santo, io ti chiedo, Signore, piega Jezabel nella nostra vita, piega, perché noi spezziamo ogni legame con lei, spezziamo ogni legame con la menzogna, perché noi siamo figli della verità e vogliamo appartenere alla verità e vogliamo vivere nella verità concreta. Aiutaci, Signore, aiutaci, Spirito Santo. Non vogliamo camminare nelle vie di Jezabel, ma vogliamo camminare nelle tue vie. Non vogliamo più, rifiutiamo i pensieri di Jezabel, perché vogliamo accettare i tuoi pensieri, vogliamo vivere con i tuoi pensieri. Aiutaci, Signore, aiutaci, abbi misericordia di noi. Vieni veramente, Signore, vieni a purificare questa tua chiesa col sangue dell'agnello. Purifica questa chiesa, lavala, disintossicala. Vieni, Signore, vieni col tuo fuoco a bruciare, Signore, ogni forma di impietà. Vieni, Spirito Santo, vieni, vieni nella nostra vita, vieni, crea movimento in noi, muoviti, vieni a darci forza, potenza nuova, vieni a darci un risveglio nuovo, un risanamento, un risorgimento, una vera risurrezione in te. Vieni, Spirito Santo, vieni, vieni, perché noi vogliamo vivere la vita nuova con te, in modo concreto, e vogliamo fare sul serio, e non vogliamo, Signore, perdere tempo con l'inutilità, con i pensieri maligni del mondo.